Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure.
L'ultima volta abbiamo letto che il protagonista della vicenda ha avuto un'infanzia molto serena e molto felice. Adesso continuiamo la lettura e scopriamo quello che succederà. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno. Capitolo 2. Quando raggiunsi l'età di 17 anni, i miei genitori decisero che mi iscrivessi all'università di Ingolstadt. Avevo fino ad allora frequentato le scuole di Ginevra, ma per completare la mia educazione, mio padre stimò necessario che io conoscessi costumi diversi da quelli del mio paese natale. La mia partenza fu quindi fissata a breve scadenza, ma prima che arrivasse il giorno stabilito, avvenne la prima sciagura della mia vita, quasi un presagio delle future. Elizabeth era stata colpita dalla scarlattina, ma la sua malattia non era stata grave ed ella si era presto rimessa. Durante il suo isolamento avevamo cercato in tutti i modi di dissuadere mia madre dal curarla. Dapprima ella aveva ceduto alle nostre preghiere, ma non appena aveva saputo che la sua prediletta andava migliorando, non aveva potuto rimanere lontana da lei ed era entrata nella sua stanza molto tempo prima che il pericolo di contagio fosse scomparso. Le conseguenze di questa imprudenza furono fatali. Dopo 3 giorni mia madre si ammalò di una forma maligna e l'espressione dei medici curanti fece prevedere il peggio. Nemmeno sul letto di morte vennero a mancare a quella donna ammirevole coraggio e dolcezza. Congiunse la mano di Elizabeth alla mia e disse: «Figli miei, le mie più salde speranze di futura felicità si fondavano sull'idea della vostra unione. Tale certezza sarà ora la consolazione di vostro padre. Elizabeth, amor mio, tu devi prendere il mio posto e aver cura dei tuoi più giovani cugini. Ahimè, rimpiango di venir separata da voi. Felice e amata come sono stata, non è forse duro lasciarvi, ma questi sono pensieri indegni di me. Cercherò di rassegnarmi serenamente alla morte, nella speranza di incontrarvi in un altro mondo». Spirò dolcemente. Anche nella morte il suo volto esprimeva affetto. Inutile che descriva i sentimenti di coloro che si vedono troncare i vincoli più cari dalla più irrimediabile delle sciagure, il vuoto che si crea nell'anima, la disperazione che traspare dal viso. Occorre molto tempo per persuadersi che colei che vedevamo ogni giorno, colei la cui esistenza sembrava parte della nostra, può essere partita per sempre, che il balenio di un occhio amato può essersi spento, che il suono di una voce così familiare e cara all'orecchio può essersi taciuto per non farsi sentire mai più. Queste sono le riflessioni dei primi giorni, ma quando il passare del tempo rende più evidente la realtà della sciagura, allora inizia il dolore in tutta la sua amarezza. Ma a chi questa mano crudele non ha strappato qualche persona amata? Perché descrivere un affanno che tutti noi abbiamo provato e dobbiamo provare? Ma viene poi il momento in cui il dolore, più che una necessità, è un lusso, e il sorriso che gioca sulle labbra non viene bandito, anche se può essere considerato sacrilego. Mia madre era morta, ma noi avevamo ancora doveri cui attendere. Dovevamo continuare a vivere con quanto ci rimaneva e imparare a considerarci fortunati di avere ancora degli esseri che la pediatrice non aveva afferrato. Si fissò ancora la data del mio viaggio a Ingolstadt, che era stata differita in seguito a questi avvenimenti. Ottenni da mio padre una dilazione di qualche settimana. Fu un periodo triste. La morte di mia madre e la partenza imminente deprimevano i nostri spiriti. Ma Elizabeth si sforzò di far tornare un poco di coraggio nella nostra piccola cerchia. Dopo la morte della zia, il suo animo acquistò fermezza e vigore nuovi. Decise di adempiere ai propri compiti con la più grande sollecitudine e sentì che il dovere più imperioso per lei era quello di rendere felici lo zio e i cugini. Consolò me, distrasse lo zio, istruì i miei fratelli, ma io la trovai incantevole come allora, quando, dimentica di sé, si sforzava incessantemente di contribuire alla felicità degli altri. Giunse alla fine il giorno della mia partenza. Mi ero accomiatato da tutti gli amici, salvo che da Clerval, il quale aveva trascorso con noi l'ultima sera. Egli si lamentò amaramente di non potermi accompagnare, ma suo padre non si era lasciato persuadere a separarsi da lui, perché intendeva farselo socio negli affari, in omaggio alla sua teoria favorita che la cultura era superflua nelle contingenze della vita ordinaria. Harry era uno spirito raffinato, non era sua intenzione rimanersene in ozio, ed era lieto di diventare socio del padre, ma credeva che un uomo potesse essere un ottimo commerciante anche con un buon grado di cultura. Sedemmo fino a tarda ora, ascoltando le sue appassionate proteste e facendo qualche piano per il futuro. La mattina dopo mi accomiatai di buon'ora. Gli occhi di Elizabeth erano pieni di lacrime, dovute in parte al dolore per la mia partenza, in parte al pensiero che quello stesso viaggio avrebbe dovuto aver luogo 3 mesi prima, quando avrebbe potuto accompagnarmi la benedizione di mia madre. Mi lasciai cadere sulla diligenza che doveva condurmi tanto lontano e m'abbandonai alle più malinconiche riflessioni. Io, che ero sempre stato circondato di compagni affettuosi, sempre in gara per compiacersi a vicenda, ero ormai solo. All'università avrei dovuto trovarmi degli amici e imparare a proteggermi da me. La mia vita era stata fino ad allora ritirata e casalinga, e ciò mi aveva ispirato un'invincibile ripugnanza per i volti nuovi. Amavo i miei fratelli, Elizabeth e Clerval. Questi erano vecchi visi familiari, ma mi credevo totalmente avverso alla compagnia di sconosciuti. Tali erano le mie riflessioni all'inizio del viaggio, ma via via che esso procedeva, il mio coraggio e le mie speranze ripresero vigore. Desideravo ardentemente allargare il mio sapere. Spesso a casa avevo trovato duro trascorrere la giovinezza confinato sempre nello stesso luogo, e avevo sentito il desiderio di entrare nel mondo e di occupare il mio posto fra gli altri esseri umani. Ora che i miei voti si avveravano, sarebbe stata una pazzia pentirsene. Durante il viaggio fino a Ingolstadt, che fu lungo e faticoso, ebbi agio di riflettere su queste e molte altre cose. Alla fine i miei occhi scorsero il campanile alto e candido della città. Scesi dalla diligenza e fui accompagnato alla mia camera solitaria perché trascorressi la sera come meglio mi piaceva. Il mattino seguente, munito delle mie lettere di presentazione, feci visita ad alcuni fra i professori più importanti, tra cui il signor Cramp, di filosofia naturale. Egli mi ricevette con molta gentilezza e mi fece delle domande circa i miei progressi nelle diverse discipline che si ricollegavano alla filosofia naturale. Menzionai, con un certo timore, a dir la verità, i soli autori che avessi mai letto sull'argomento. Il professore parve sbalordito. «Davvero avete perso tempo a studiare quelle sciocchezze?» chiese. Risposi affermativamente. «Ogni minuto», continuò il signor Cramp con calore, «ogni istante che avete sciupato su quei libri è interamente e irrimediabilmente perduto. Avete oberato la vostra memoria di storie superate e di nomenclature inutili. Buon Dio, in quale deserto siete vissuto perché non vi fosse nessuno a informarvi che le fantasie di cui vi siete così avidamente pasciuto hanno 1000 anni e sono tanto ammuffite quanto vecchie? Mai mi sarei aspettato di trovare un discepolo di Paracelso e di Alberto Magno nella nostra epoca illuminata e scientifica. Caro signore, dovete cominciare da capo i vostri studi». Così dicendo si allontanò, scrisse un elenco di libri sulla filosofia naturale che desiderava mi procurassi e mi accomiatò dopo avermi comunicato che la settimana seguente avrebbe dato inizio a un corso di filosofia naturale e che il signor Waldman, suo collega, ci avrebbe tenuto lezioni di chimica nei giorni in cui egli sarebbe stato assente. Tornando a casa non mi sentivo deluso perché da lungo tempo consideravo inutili quegli autori che il professore aveva così violentemente stigmatizzato. Pure non avevo la minima voglia di studiare i libri che mi ero procurato dietro suo consiglio. Il signor Cramp era un ometto grasso, dalla voce aspra e l'aspetto ripugnante. Il maestro, dunque, non mi predisponeva a favore della dottrina. Inoltre disprezzavo gli scopi della filosofia naturale moderna. Una cosa era quando i maestri della scienza miravano all'immortalità e al potere. Tali intendimenti, per quanto folli, erano grandiosi. Ma ora l'ambizione del ricercatore sembrava limitarsi all'annientamento di quei miraggi sui quali principalmente si fondava il mio interesse per la scienza. Mi si richiedeva di scambiare chimere di sconfinata grandezza con realtà di poco valore. Tali furono le mie riflessioni durante i primi 2 o 3 giorni trascorsi in solitudine quasi completa. Ma all'inizio della settimana seguente pensai all'informazione che il signor Cramp mi aveva dato circa le lezioni. e per quanto non avessi la minima voglia di sentire quell'omino vanitoso dettare sentenze da una cattedra, ricordai quello che mi aveva detto del signor Waldman, che non avevo visto perché assente dalla città. In parte per curiosità, in parte per occupare il tempo, mi recai nell'aula, dove poco dopo fece il suo ingresso il signor Waldman. Questo professore era molto diverso dal suo collega. Dimostrava una cinquantina di anni e il suo volto esprimeva una grandissima bonomia. I pochi capelli che gli coprivano le tempie erano grigi, mentre quelli sulla nuca erano quasi neri. Piccolo di persona, ma ben diritto, aveva la voce più dolce che avessi mai udito. Iniziò la lezione con un breve accenno alla storia della chimica e ai molti progressi fatti a opera di scienziati, i più importanti dei quali citò con fervore. Diede poi una rapida scorsa allo stato attuale della scienza e spiegò molti dei suoi principi più elementari. Dopo aver eseguito alcuni esperimenti introduttivi, concluse con un elogio della chimica moderna che non potrò mai dimenticare. Gli antichi maestri di questa scienza, disse, promettevano cose inattuabili, senza mai giungere a nulla. I ricercatori moderni promettono poco, sanno che i metalli non possono trasformarsi, che l'elisir di lunga vita è una chimera. Ma questi filosofi, le cui mani sembrano fatte unicamente per rimestare nel sudiciume e i cui occhi sembrano destinati ad affaticarsi sul microscopio o sul crogiolo, hanno davvero compiuto miracoli. Sono penetrati nei recessi della natura e hanno reso noto il suo intimo lavorio. Salgono nei cieli, hanno scoperto come il sangue circola e hanno individuato la natura dell'aria che respiriamo. Hanno conquistato poteri nuovi e quasi illimitati. Possono comandare ai fulmini del cielo, imitare il terremoto e persino prendersi gioco del mondo invisibile con tutte le sue ombre. Mi allontanai, colmo d'entusiasmo per il professore e la sua lezione, e quella stessa mattina gli feci visita. Nell'intimità i suoi modi erano ancora più gentili e attraenti che in pubblico, perché se nel suo contegno durante la lezione c'era una certa dignità, in casa vi subentravano affabilità e cortesia. Egli ascoltò con attenzione il breve riepilogo dei miei studi e sorrise ai nomi di Cornelio Agrippa e di Paracelso. Ma senza il disprezzo di cui aveva dato prova il signor Krem. Disse che si trattava di uomini al cui infaticabile zero i moderni filosofi andavano debitori di quasi tutte le basi del loro sapere. Ci avevano lasciato il compito più facile, di dare nomi nuovi e di disporre in sistematiche classificazioni i fatti che in gran parte essi erano riusciti a portare alla luce. Le fatiche degli uomini di genio, anche se battono una strada sbagliata, non mancano mai di recare, in ultima analisi, sostanziali vantaggi all'umanità. Ascoltai attentamente tali parole, che egli pronunciò senza presunzione né ostentazione. Poi aggiunsi che la sua lezione aveva vinto i miei pregiudizi sulla chimica moderna e nello stesso tempo gli chiesi consiglio circa i libri che avrei dovuto procurarmi. «Sono lieto», disse il signor Waldman, «di essermi guadagnato un discepolo». E se la vostra applicazione è pari alla vostra intelligenza, non dubito della vostra riuscita. La chimica è quella branca della filosofia naturale in cui sono stati fatti e sono tuttora possibili i più grandi progressi. Per questo mi sono dedicato particolarmente al suo studio, senza tuttavia trascurare gli altri rami della scienza. Un uomo diventerebbe un bel misero chimico se si limitasse unicamente a questo campo del sapere umano. Se desiderate essere davvero un uomo di scienza e non un meschino sperimentatore, vi consiglio di applicarvi a ogni ramo della filosofia naturale, compresa la matematica. Mi condusse poi nel laboratorio e mi spiegò l'uso dei vari apparecchi, mostrandomi quali avrei dovuto procurarmi e promettendomi che mi avrebbe lasciato adoperare i suoi quando fossi stato abbastanza avanti nella scienza da non guastarne i meccanismi. Mi diede anche l'elenco dei libri che gli avevo richiesto, dopodiché mi accomiatai. Così terminò una giornata per me memorabile, una giornata che decise del mio avvenire. Per oggi mi fermo qui. Se volete sapere che cosa succederà al nostro protagonista, dovrete aspettare la prossima lettura. Ciao ciao!